Buonasera a tutti. Prima di presentare il nostro illustre relatore, che peraltro è già conosciuto dalla più parte di voi perché è un illustre docente del seminario teologico della diocesi di Verona, intendo parlare del professor Don Giuseppe Laiti, che è uno specialista di patrologia, cioè dello studio teologico e storico dei padri della Chiesa nel momento antico della fondazione della Chiesa. E adesso io non oso parlare più di quel tanto, perché ho accanto a me una persona che ha fatto studi di cristianesimo orientale e ha un dottorato al Pontificio Istituto Orientale di Roma, che è uno dei fiori all'occhiello dell'Università Pontificia Romana. E qui nel seminario teologico degli altri di Verona è professa appunto il corso di patrologia e quindi anche indirettamente di letteratura cristiana antica, ma con un taglio teologico. E prima di dare la parola al professor Laiti, ho l'onore e il piacere di dire a tutti voi che quest'oggi, che coincide con l'anniversario della scomparsa di madre Teodora Campostrini, che è la fondatrice dell'Istituto Campostrini, la madre superiore generale, Sor Fernanda Verzè, con il consiglio generalizio e tutto l'istituto, con degli amici invitati, hanno inaugurato, aperto i nuovi spazi della fondazione negli attigui edifici, a questo in cui noi ci troviamo, che sono delle splendide sale, con delle decorazioni cinquecentesche, alle pareti o lungo le travi dei soffitti, in uno spazio che è stato totalmente rinnovato, proprio dal pian terreno fino alle mansarde, in modo che vi dico splendido. Io sono rimasto letteralmente ammirato. C'era un gruppo di amici, di persone, e questi spazi verranno inaugurati ufficialmente dal punto di vista dell'attività della fondazione col mese di settembre, cioè col nuovo anno sociale. Quindi, dopo questo annuncio che mi premeva comunicare a tutti, do con molto piacere la parola al professor Laiti, che ci parlerà dell'editto di Milano, ma in una prospettiva diacronica, e lascio la parola a lui adesso.
Ringrazio il professor Carozzi di questa introduzione e vi dico subito quel che tenterò di dire. Essendo il terzo intervento, ho naturalmente dei grossi vantaggi, nel senso che molte cose sono state dette, quindi posso anche dirne poche, e ho anche un'urgenza di scegliere dei riferimenti o degli elementi che non siano già stati trattati. Allora farò così, divido il poco che penso di proporvi in due parti. Nella prima parte tento una mappatura della questione per far capire, come diceva il professor Crozzi adesso, che cos'è la diacronia nella questione del dito di Milano. E poi nella seconda parte farò semplicemente tre esemplificazioni, arrivando più o meno alla soglia del secondo millennio con due spunti verso la nostra stagione. Allora, una delle domande che ricorrono nei convegni celebrativi del dito di Costantino è: ma che cosa c'è da celebrare? Cosa c'è da celebrare nel 17° centenario del dito di Milano? Con i guai che questo avvenimento ha portato con sé lungo la storia. Potrei semplicemente rimandarvi a quello che ha annunciato la Treccani, una enciclopedia costantiniana di imminente pubblicazione. Di tre grossi volumi ci saranno tutte le angolature possibili ad oggi del problema. A me sembra che la mappatura della questione si possa ricondurre a questi tre elementi, che vanno tenuti distinti per poter poi intuire cosa succede nel rapporto tra uno e l'altro. Allora, un elemento evidente, decisivo, è cosa è stato il cosiddetto editto di Milano storicamente. È l'intervento ricordato del professor Mauro Pesci. Cosa è stato nel suo contesto e come si può cercare di interpretarlo, oscillando tra una lettura di tipo strategico, guardate, mi sorprese, diceva forse Costantino l'ha fatto per ingraziarsi le masse, o la dichiarazione di principio. Secondo altri autori, questa distinzione sarebbe difficile metterla in conto a Costantino, il quale probabilmente non aveva di queste sottigliezze. In ogni caso, bisogna tener conto che in quel pronunciamento che va sotto il nome di Editto di Milano, come sapete in realtà sono dei rescritti, ma comunque che ha regolato la questione religiosa agli inizi, si può dire, dell'impero di Costantino, in quel pronunciamento c'è un elemento che è fortemente innovativo e che pone una domanda storica che vi farò subito di grande interesse. L'elemento innovativo non è tanto la libertà di praticare il culto ai cristiani e anche agli altri in vista della pace e per tenere tranquilla la divinità. Questo era il quadro della Pax Deorum, che di per sé era assolutamente dentro la tradizione romana. Ma la questione è: perché l'autorità politica dichiara di essere incompetente a decidere quale sia la religione preferenziale? Questo è un inedito, perché l'editto di Galerio di 2 anni prima concede ai cristiani di esistere, ma non ha nessun dubbio su quale sia la religione preferibile. La religione che appartiene al Mos Maiorum è la religione di gran lunga preferibile. Purtroppo i cristiani non hanno voluto capirlo, per non continuare a creare tensioni sociali e per non disturbare la Pax Deorum, lasciamo che i cristiani esistano. Ma se avessero avuto il buon senso di recedere, sarebbe stato preferibile. Ora, l'editto di Costantino, tra virgolette, dichiara invece che l'autorità imperiale rinuncia alla competenza in materia religiosa. Ciascuno possa venerare la divinità qualunque essa sia nel cielo. L'impero non ha nulla da dire. Ora, la domanda che io qui non risolvo, ma lascio lì, è: a che cosa è dovuto questo pronunciamento così fuori dal coro, così estraneo al contesto culturale nel quale è stato messo avanti? Che fosse fuori dal contesto lo si ricava da quel che avviene dopo. Cioè, di fatto, questo pronunciamento non ha potuto essere tenuto, e non soltanto perché nel 380 l'editto di Salonica sposa la religione cristiana come quella ufficiale, non soltanto quella cristiana, ma quella cristiana nella forma cattolica, quella creduta a Roma, Alessandria e avanti, e Antiochia. Perché questa posizione dell'editto di Costantino non ha potuto essere tenuta? Non soltanto l'editto di Tessalonica la modifica, la cambia, sicché l'impero torna a avere una sua religione ufficiale di gran lunga preferita, ma di fatto già vivo Costantino i suoi provvedimenti, via via presi, lasciavano chiaramente capire che l'autorità imperiale non era per niente neutra. Non era un'autorità che si asteneva da una valutazione circa la verità della divinità, tant'è che Costantino comincia presto a dire che quelli che non sono cristiani, perché lui non fosse battezzato comunque, sono degli errantes, così scrive in una lettera ai vescovi della Palestina nel 324, e comunque fa capire chiaramente qual è la sua professione. Allora, qual è la ragione per la quale nell'editto c'è un elemento che è extracorum, che è fuori? Gli storici cercano di interpretare, rimane questo, a me sembra il cuneo interessante di quel documento. Una seconda questione riguarda le conseguenze dell'editto di Milano, o adesso dico meglio, non tanto le conseguenze che si potrebbero ricavare in via diretta, ma il modo con cui è stato funzionalizzato quell'editto. Qual è stato il senso del riferimento a quell'editto nel proseguo dei rapporti tra Chiesa e Impero, tra dimensione religiosa e dimensione politica. Ricorderete dalla relazione del professor Mauro Pesce che quando noi qui distinguiamo, come siamo abituati adesso noi post-illuministi a dire dimensione politica e dimensione religiosa, per noi sono due cose chiaramente distinte. Tenete conto che nel secolo IV e per tutta l'antichità non è così. Nessuna società si immaginava senza riferimento religioso. Quindi noi distinguiamo per capirci, ma sapendo di compiere in una certa misura un anacronismo storico. Ora, non c'è dubbio che la figura di Costantino e con lui il senso dell'editto è stato ben presto trasfigurato e mitizzato. È diventato cioè un riferimento che serviva ben oltre gli intendimenti di Costantino e produceva conseguenze ben differenti probabilmente da quelle che Costantino aveva in mente, se ne aveva in mente alcune, oltre alla Pax Deorum e alla possibilità di fare della fede cristiana un elemento di coagulo dell'impero. Vi dirò fra poco come una delle esemplificazioni la teorizzazione che ha fatto di Costantino, del suo editto e della sua politica religiosa, teorizzazione che ha fatto Eusebio di Cesarea, che non sarebbe tanto interessante se fosse soltanto la teorizzazione di Eusebio, è che è diventata una recezione della cosiddetta svolta costantiniana che ha fatto storia in Oriente attraverso la cosiddetta sinfonia, l'ideale della sinfonia bizantina. Tenete conto che l'impero bizantino dura 1000 anni e oltre dopo, fino al 1453 dunque è lunga, e è rimasto un riferimento in Occidente, certamente dentro quella realtà che chiamiamo normalmente l'impero carolingio e il sacro romano impero. Ma di questo vorrei dire qualcosa dopo. Un terzo elemento che è importante, che è distinto però sia dall'evento editto e Costantino, sia dalla funzionalizzazione, è la etichetta cristianità o epoca costantiniana che è stata utilizzata per spiegare o per nominare una certa modalità di rapporti tra Chiesa e Impero, Chiesa e Stati, in Occidente e in Oriente. Ricordate, penso che Don Carlo Molari ve l'abbia richiamato, che alla vigilia del Vaticano II si diceva, ecco, è finita l'epoca costantiniana, è finita l'epoca della cristianità, ai che alcuni si sono spaventati, altri sono rallegrati, e lì si aprono tutti i problemi. Che significa epoca costantiniana? In senso ampio è una sorta di simbiosi che si è creata tra la dimensione politica e quella religiosa o tra stati e chiesa. Ma quel che a me sembra più interessante è che dentro quella che si chiama epoca o epoche costantiniane o cristianità si pongono quattro problemi che non sono di facile soluzione, che io vi indico e poi alla fine mi fermerò soltanto sull'ultimo, che mi sembra quello più delicato e che in qualche modo li catalizza tutti. Allora, i problemi sono, primo, quale rapporto tra potere politico e potere religioso? Questo è un tema che va da sé, no? Nei termini del nostro Medioevo è il rapporto tra l'imperium e il sacerdozio. Ma sotto questo ce n'è un altro che è più delicato da maneggiare, e che è quale rapporto tra appartenenza sociale e adesione religiosa. Questo è più delicato. Intuite che significa già dalla metà del secolo IV in poi l'idea che se appartieni alla Chiesa hai dei vantaggi sociali. Ricordate che fino a che la Grecia non è entrata nella comunità europea, per accedere a certi uffici occorreva la professione di fede ortodossa. E ricordate ancora che nel nord Europa, in Inghilterra, per esempio, non si può diventare re o regine o primi ministri se non si è di una confessione religiosa. Quale rapporto tra appartenenza religiosa e appartenenza sociale e politica? Terza questione, che forse a noi adesso sembra meno rilevante, ma lo è stata molto a lungo e poi ve la richiamerò. Quale rapporto c'è tra il potere e il riferimento a Dio? Può un qualche potere legittimarsi attraverso il riferimento a Dio? In senso, con un'etichetta che è problematica, perché poi i diversi studiosi ci hanno messo dentro cose abbastanza diverse, questo si chiama il tema della teologia politica. Ricordate che anche il Terzo Reich, e da noi in qualche momento anche il fascismo, ha avuto questa tentazione. L'uomo della provvidenza. Oh, Dio è con noi. Quale rapporto, come gioca il riferimento tra l'autorità politica e il riferimento a Dio? E quarto problema, sul quale poi tornerà, per me è il più appassionante, il più difficile anche da risolvere. Quale rapporto c'è tra la verità e il potere? La verità, supponendo che si possa acquisire, ma questo è un dubbio moderno, gli antichi non avevano molto meno dubbi, la verità, supposto che si possa acquisire, legittima un potere? E adesso diciamo più specificamente, la verità cristiana, la verità secondo la fede cristiana, la verità di Gesù, la verità che è Gesù, legittima un qualche potere? Cioè, questa è una domanda enorme e che domanda dall'interno delle chiese una riflessione e un'attenzione molto grande, non soltanto dal punto di vista teoretico, dove forse la risposta è abbastanza facile per noi adesso, ma dal punto di vista pratico. Che significa praticare un'autorità che non faccia riferimento alla verità come strumento di imposizione? Possiamo cavarcela svelta dicendo basta praticare un'autorità che sia servizio, sì, ma di nuovo che significa? Che significa? Allora, quello che volevo dirvi in questa prima parte era semplicemente questo: quando trattiamo dell'editto di Milano, della svolta costantiniana o Costantino, bisogna distinguere e poi correlare la figura storica e l'editto nella sua cornice storica dalle funzionalizzazioni successive e da quel che si intende e dai problemi che porta con sé l'epoca o le epoche costantiniane. Intuite che la questione alla fine riguarda non soltanto le chiese, ma riguarda anche l'organizzarsi politico delle società. Il corrispettivo nel nostro linguaggio è la figura della laicità. Che significa uno Stato laico? Non dico laicista, laico. Il nostro Cavour diceva libera Chiesa in libero Stato. Okay? I francesi nel 1905 hanno optato per una rigida separazione. Risulta poi che né noi né i francesi l'abbiamo praticata così come suona. Vuol dire che c'è qualcosa che non è così ovvio. Avanti che non voglio sforare il tempo. Comincio con le tre esemplificazioni. Allora, la prima ve la propongo in maniera molto dolce. È una esemplificazione di come la svolta costantiniana è stata interpretata già nel corso del secolo IV. Ma la cosa interessante, per questo ve lo leggo come un piccolo divertimento, è che si tratta di una interpretazione che è espressa attraverso una rappresentazione scenica. Ve le metterò di fronte e vedrete come già lungo il secolo IV l'editto di Costantino e le sue conseguenze, l'editto e più ancora la politica costantiniana, ha ricevuto interpretazioni all'interno delle chiese molto diverse e ha creato un dibattito molto consistente all'interno delle chiese. Allora, il primo testo che vi leggo è dalla vita di Costantino, scritta poco dopo la sua morte da Eusebio, che nel libro terzo racconta la seduta iniziale del Concilio di Nicea. Una delle conseguenze della politica costantiniana che non sarebbe tanto in linea con il predicato dell'editto, è che Costantino ha promosso, ha convocato il Concilio Nicea e è presente almeno nella prima seduta. Allora, sentite la descrizione di Eusebio. Quando l'intero concilio ebbe preso posto, prima ha spiegato com'era la sala, siamo nel Palazzo Imperiale, tenete conto che sono passati 2 anni da Galerio, dalla fine della persecuzione, dunque adesso i vescovi sono ricevuti a Palazzo Imperiale. Quando l'intero concilio, se volete la citazione è il libro terzo della vita di Costantino, il capitolo decimo, quando l'intero concilio ebbe preso posto, come previsto dal cerimoniale, dunque quale? Probabilmente è il cerimoniale di una seduta del Senato. Si creò un generale silenzio nell'attesa dell'ingresso dell'imperatore. Beh, intuite la... Sembra, come dire, l'avvenimento più importante di un concilio che si apre. Entrò un primo personaggio, poi un secondo, infine un terzo del suo seguito, poi altro precedente, lo salto un po'. A un segnale si alzarono tutti e l'imperatore fece il suo ingresso. Adesso state attenti alla descrizione, perché poi stride con quella che vi leggerò dopo. L'imperatore fece il suo ingresso, egli in persona passò nel mezzo come un celeste angelo del Signore. Tenete conto che scrive un vescovo. Passò nel mezzo come un celeste angelo del Signore. Indossava una veste splendente di bagliori di luce e rifulgeva dei raggi fiammeggianti della porpora, adorno delle luci fulgide dell'oro e delle pietre preziose. Questo era il suo aspetto fisico, ma era chiaro che era ornato nell'anima dal timore di Dio e dalla devozione. Devozione eusebeia, che come sapete è l'atteggiamento verso la divinità nel senso ampio nel mondo antico. Lo rivelavano gli occhi che guardavano in basso, il rossore del volto, il modo di incedere, tutto quanto il suo aspetto, la statura che superava quella di tutti coloro che lo circondavano, per la bellezza della sua persona, per la splendida armonia del corpo e per il vigore della sua forza invincibile. Caratteristiche che, unite alla mitezza del carattere e alla gentilezza dell'imperatore, mettevano in luce, meglio di qualsiasi discorso, l'eccellenza della sua anima. Dunque, osservate la misura di questo Eusebio che scrive. Se avete nell'orecchio qualcuno dei panegirici imperiali, intuite che nella prima parte ha preso da lì e poi ci ha messo dentro il correttivo cristiano, le virtù interiori. Quando fu avanzato verso la prima fila dei seggi, si fermò nel mezzo, si mise a sedere su un piccolo seggio d'oro massiccio che gli era stato posto accanto, non prima di aver fatto cenno ai vescovi di fare altrettanto. Tutti allora si sedettero insieme all'imperatore. Aspettate un secondo prima di dirmi l'impressione che ne avete. Poi c'è Costantino che tiene il discorso, sostanzialmente dice: vi ho chiamato qui perché risolviate la questione ariana e facciate pace. Quando ha finito di raccontare il concilio dicendo che tutto è andato bene e i vescovi sono messi d'accordo, sappiamo che non è proprio del tutto così, ma vabbè, Eusebio fa questa piccola aggiunta. In quello stesso periodo, esattamente 325, perché Costantino contava gli anni dell'impero dal 305, da quando si era vittiato Diocleziano, in quello stesso periodo si concludeva il 20° anno del suo regno. Per questo motivo si svolgevano festeggiamenti pubblici in tutte le altre province e l'imperatore stesso offrì un banchetto ai ministri di Dio, dunque ai vescovi. Ed era come se, sedendo insieme ad essi, che si erano ormai riappacificati, celebrasse attraverso di loro una splendida cerimonia sacra in onore di Dio. Nessuno dei vescovi fu escluso dal banchetto imperiale. Qualsiasi racconto non renderebbe giustizia alla portata dell'avvenimento. Adesso fa una descrizione del reggia che vi salto. Conclusione: alcuni si sedettero alla sua mensa, dove i vescovi al tavolo dell'imperatore, mentre altri si accomodavano su divani disposti sui due lati. Commento finale: si sarebbe potuto credere di vedere l'immagine del regno di Cristo e che quella scena fosse un sogno e non la realtà. Piccola chiosa, mentre il banchetto si protraeva in modo splendido, l'imperatore si avvicinò a salutare i partecipanti e concesse a ciascuno l'onore di ricevere da lui doni adeguati alla propria carica. Tenete almeno questo di questa descrizione. L'idea di Eusebio è, nella regalità di Costantino, dalle vesti splendide alle doti che ha, si riflette la gloria di Dio. È arrivato il regno di Dio sulla terra. Adesso ve lo accentuo un po' per farvi vedere il contrasto. Una quarantina d'anni dopo è in piena attività San Martino di Tours. Siamo in Occidente, certo. Il suo biografo, Sulpizio Severo, scrivendo di Martino, racconta che un certo momento deve andare a Treviri, alla corte imperiale, perché c'è una questione molto spinosa. Sono stati arrestati un vescovo e altri presbiteri in Spagna con l'accusa di eresia e pende su di loro la condanna a morte. Martino vuole andare a Treviri a porre obiezione di coscienza. E finché è in cammino, il testo dice così: il diavolo, vita di Martino, il capitolo 24. Il diavolo tentò Martino, dunque la prospettiva è la tentazione. Un giorno, preceduto e circonfuso da una luce abbagliante, perché la luminosità del fulgore che aveva assunto servisse a trarre più facilmente inganno, rivestito di un abito regale, coronato di un diadema di gemme d'oro, con indosso calzari ricamati, sereno nello sguardo e lieto nel volto, cosicché tutto si sarebbe potuto ritenere meno che il diavolo, si presentò a Martino che se ne stava in preghiera nella sua cella. Io non sono un esperto di abbigliamenti imperiali, ma gli studiosi dicono che qui esattamente è descritto con l'abbigliamento imperiale. Come lo vide, Martino rimase attonito per lo stupore e entrambi si osservarono a lungo in silenzio, dunque si guardano in faccia. Il diavolo attaccò per primo. Riconosci, Martino, colui che vedi, io sono il Cristo. Sto per scendere sulla terra e ho voluto prima manifestarmi a te, quindi ti faccio un gesto di deferenza, sei vescovo. A quelle parole, poiché Martino taceva e non dava nessuna risposta, il diavolo osò ripetere la sua sfrontata dichiarazione. Martino, perché dubiti? Credi dato che vedi. Il diavolo fa le citazioni giuste, cita il Vangelo di Giovanni, no? Credi dato che vedi, io sono il Cristo. Allora Martino, grazie a una rivelazione dello Spirito accordatagli perché comprendesse trattarsi del diavolo e non del Signore, dichiarò: il Signore Gesù non predisse che sarebbe venuto vestito di porpora e splendente della luminosità di un diadema. Io non crederò che Cristo sia venuto se non in quell'ambito e in quell'aspetto in cui patì e se non mi presenterà i segni della croce. A queste parole la figura sparì e si riempì la stanza di Martino di un fetore che lasciava capire chi era il personaggio. Intuite, secondo Eusebio l'abbigliamento imperiale riflette qualcosa nella gloria di Dio, secondo Martino è la tentazione che la Chiesa sta patendo. Non voglio entrare ulteriormente perché non abbiamo neanche il tempo, ma intuite il dibattito che si apre all'interno delle Chiese. E non era tanto difficile ricordare che nelle tentazioni di Gesù, secondo Matteo e Luca, per Matteo la tentazione principe è quella del potere. Quella del potere. La lettura eusebiana, devo riassumervela in fretta. Dunque, tenete conto, c'è già nel secolo IV c'è un dibattito. Come? Che significa un imperatore cristiano, un impero cristiano, che posto ha? Che posto ha? Riflette qualche cosa di Dio? A che condizioni? è una tentazione per la Chiesa, ecco le questioni. Eusebio ha dato una interpretazione della politica costantiniana e dell'editto in particolare che ha fatto epoca, che funziona grosso modo così. Vi domando scusa di riassumervela sbrigativamente, ma comunque i testi di riferimento sono la vita di Costantino e specialmente l'encomio che Eusebio ha pronunciato nel 30° anniversario dell'ascesa al trono nel 335-36. L'idea di Eusebio è questa: la svolta di Costantino, l'editto e la svolta di Costantino, appartiene al disegno di Dio e funziona così. Dio è il pantocrato, da sempre il Dio che dirige il mondo e la storia, e Dio lo fa attraverso il suo Logos, il figlio Verbo. Lo fa però, in un primo tempo, attraverso due strade diverse. La monarchia di Israele, Davide specialmente, che ha il vantaggio di essere una strada consapevole, i re di Israele sono unti da Dio, però molto limitata. E lo fa per una strada più larga, che ha il vantaggio di essere universale o quasi, di diventarlo quel tempo, ma è inconsapevole, che è la strada degli imperi, da lì a Siria e avanti. Il punto di arrivo è quando nasce Gesù. Gesù nasce all'interno dell'impero romano. La Palestina è inglobata, non nell'epoca di Augusto, è inglobata nell'impero romano. Quello che doveva corrispondere al disegno di Dio è che l'impero, che è universale, che raduna gli uomini, è vero inconsapevolmente, ma a nome di Dio, riconosce Gesù. Ma si scatenano i demoni, Gesù viene messo a morte, risorge e poi scattano le persecuzioni. Costantino finalmente è quello che capisce. È quello che capisce che l'impero corrisponde al disegno provvidenziale di Dio e ha appunto nel Logos diventato uomo il suo punto di riferimento fondamentale. Allora l'impero diventa cristiano e così consente alla Chiesa di diventare universale. Sicché Chiesa e impero non si identificano, ma si corrispondono. La Chiesa è come l'interiorità spirituale incaricata di custodire i valori, di celebrare il riferimento a Dio, il culto a Dio, dell'impero che è chiamato a regolare la vita degli uomini secondo il disegno di Dio. Questa è l'idea della sinfonia. In concreto vuol dire il patriarca ecumenico, il vescovo di Costantinopoli, Roma è fuori campo rispetto all'Oriente, e l'imperatore cristiano avranno la bontà e l'illuminazione di regolarsi di comune accordo. Già Costantino si era chiamato vescovo per quelli di fuori, per le cose esterne. Avranno la bontà di andare d'accordo. Osservate, se questo fosse rimasto un disegno, come dire, ideale, non sarebbe niente. La questione è che il codice teodosiano, la raccolta delle leggi del secolo IV codificata da Teodosio II nei primi vent'anni del secolo V, condivide questa impostazione. E il libro XVI del codice teodosio riguarda la materia chiesa, portando in apertura l'editto di Teodosio del 380. Dunque la chiesa sta dentro l'impero romano, che è l'impero cristiano, certo non succube, sta dentro come l'interiorità, l'immagine che vale è come l'anima nel corpo, sta dentro l'impero romano, che è l'impero cristiano, e l'imperatore lo guida nelle cose esterne e il patriarca e i vescovi nelle cose interne. Osservate che questo ha delle conseguenze pratiche formidabili, perché non soltanto l'imperatore può mettere becco nella nomina dei vescovi avanti, più o meno secondo che gli interessava. C'era un imperatore a cui non interessava granché, altri gli interessava moltissimo. Ma nasce lo strumento dei nomocanoni, cioè ci sono dei provvedimenti ecclesiali, come per esempio le deliberazioni conciliari, che vengono di peso trasferite nella legislazione civile. Per cui, per esempio, una difformità dottrinale, essere dichiarato eretico da un concilio, significava anche essere un cattivo cittadino, con la pena corrispettiva mediamente dell'esilio. come potete immaginare, questo divenne qualcosa di micidiale. Perché? Perché se un imperatore non andava a un vescovo, cosa faceva? Invece di fare la brutta figura di cacciarlo via lui, insomma non sta bene, cosa faceva? Cercava in giro c'era qualcuno che avanzasse un'accusa di eresia contro di lui, dopodiché lo faceva deporre e poi c'era a posto. Il caso classico è Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli, nel 404 viene deposto in questo sistema. Naturalmente era l'imperatrice Eudossia che ce l'aveva particolarmente con lui, perché Giovanni Crisostomo era un monaco antiocheno, non aveva nei suoi cromosomi le sottigliezze delle cordialità della corte, quindi andava giù di brutto quando era ora. Ma per dire cosa ha avuto di dire l'impatto della sinfonia. E comunque tutta la storia della Chiesa d'Oriente, della Chiesa bizantina, non si comprende appieno se non si tiene conto di questo. Ancora quando si terrà nel secolo XV il concilio di Ferrara a Firenze per l'unione tra cattolici e ortodossi, in realtà chi trattava era l'imperatore, che trattava quel vescovo di Roma. Era lui che trattava, era lui che aveva urgenza dell'unità, perché aveva da parare il pericolo musulmano-turco. Tant'è vero che di fatto il concilio di Firenze, come sapete, ha sancito l'unità che è rimasta lettera morta, perché era un'operazione che non coinvolgeva di fatto le chiese e i vescovi. Bisogna tenere conto di questo. Naturalmente bisogna anche sempre ricordare che la vita delle chiese, come anche la vita delle comunità, la vita politica, non si riduce semplicemente a queste questioni. Insomma, la vita è fatta di molte cose, naturalmente. Ma questo è un impianto che è resistito un millennio e che aiuta a capire molte cose, anche della Grecia fino a poco tempo fa. Qualcosa del genere si può naturalmente riconoscere in Occidente. E in Occidente è successo qualcosa di molto interessante che ci verrà richiamato e sviluppato la prossima volta dal professor Bianco. E in Occidente la questione del battesimo di Costantino ha sempre fatto problema, perché Costantino è stato battezzato in punto di morte e storicamente da Eusebio di Nicomedia, che era filo ariano in qualche modo. Caspita, come si fa a ispirarsi a un imperatore che ha aspettato fino al punto di morte e poi... Allora, pian piano, si è creata una leggenda, raccolta dagli atti di Silvestro, secondo la quale Costantino è stato battezzato in Occidente, è stato battezzato da Papa Silvestro, e avrebbe domandato il battesimo a Papa Silvestro perché, ammalato di lebbra, ha chiesto se c'era un modo per guarire. Gli hanno spiegato che il battesimo cristiano faceva guarire, è stato battezzato. Questa storia raccolta negli atti di Silvestro, poi nel Liber Pontificalis, in qualche misura confluita poi nella nozione di Costantino, è interessante perché su un punto va d'accordo con la storia nuova di Zosimo nello spiegare la conversione di Costantino. Zosimo diceva, Costantino 313 non vuol dire niente, la visione il consiglio vinces fantasia. La questione è che questo Costantino ne ha fatto peggio di Bertoldo nel 326, ha fatto fuori moglie e figlio e non sapeva più a che santo votarsi per avere perdono e avere pace di coscienza. Gli hanno spiegato che secondo la fede cristiana c'è sempre il perdono per tutto, e allora diceva Zosimo, per questo si è fatto cristiano. Su questo punto la versione piuttosto secolarizzata di Zosimo va d'accordo con la versione di Radio Silvestro, perché poi la lepra Costantino l'ha presa non per caso ma per punizione delle sue malefatte. Di rimbalzo poi, attraverso le due spade di Gelasio e avanti, la memoria di Costantino ha costruito anche in Occidente un intreccio tra potere politico e potere religioso che è diventato il Sacro Romano Impero. A differenza dell'Oriente, cosa è successo in Occidente? Che mediamente era, anche per ragioni storiche, mediamente, ma non sempre, era l'autorità religiosa che aveva, diciamo, tendenzialmente la meglio su quella politica. Anche perché, mentre l'Oriente giocava per eredità platonica sullo schema prototipo in cielo copia sulla terra, dunque un solo Dio, un solo imperatore, l'Occidente giocava preferibilmente sulla questione temporale e spirituale, che diceva, poiché lo spirituale è più importante del temporale, perché riguarda la salvezza eterna, allora l'autorità spirituale può regolare l'autorità temporale. E quando ci riusciva, tendenzialmente lo faceva. Non sempre ci riusciva. E questo aiuta a capire una storia di rimbalzi nell'Occidente. È chiaro che da questo punto di vista l'appartenenza religiosa aveva una grande rilevanza per l'appartenenza politica alla società. Essere cristiani era un grosso vantaggio dell'appartenenza alla società. Ricordate come questa faccenda, appartenenza religiosa e appartenenza politica, dura a lungo in Europa, dura a lungo anche dopo la riforma protestante. Ricordate che ancora 1648 pace di Aquisgrana, cuius regio ilius et religio. È bene che appartenenza politica e appartenenza religiosa si corrispondano. È una faccenda che dura molto a lungo. Vuol dire, abbiamo alle spalle, c'è un problema che dice che non è così ovvio per una appartenenza politica ammettere al suo interno una pluralità di appartenenze religiose. Questo è un problema serio che in parte ci sta ancora davanti, nonostante tutto, e che si riproduce, ma non voglio entrare in questo, non sono un esperto, ma si riproduce sotto la forma in qualche misura della teologia civile o teologia politica, secondo una versione che recita così. Vi domando scusa delle semplificazioni, ma per spiegarsi alla sveglia, recita così: si può essere più o meno convinti in radice della fondatezza della fede cristiana, però in ogni caso, poiché è veicolo di valori condivisi, allora in ogni caso accordarle una condizione di preferenza o di vantaggio è un bene, perché serve come veicolo dei valori che fanno da collante della nostra società. Naturalmente questo talvolta può diventare anche un richiamo molto retorico, cioè no, a uno importa anche poco di certi valori, però dice, siccome poi bisogna creare il consenso sociale, se questo serve va bene.
È politico.
Sì. Terza esemplificazione, vado in fondo. Se noi passiamo il millennio, nel passaggio di millennio succede qualcosa di straordinariamente importante che di solito è abbastanza, rimane abbastanza nascosto nel nostro modo di costruire memoria storica. Vi faccio appena due riferimenti e smetto. In pieno clima di crociate, un tale che si chiama, vi cito il testo così vi rimane più impresso, che si chiama Giacomo da Vitry, è un cronista, scrive una lettera dove ragguaglia i suoi interlocutori in Francia di come è andata la crociata che ha preso Damietta in Egitto. E raccontando della crociata dice che è successo anche un fatto molto strano. Il fatto strano è questo: un frate che si chiama Francesco venne presso il nostro esercito, zelante per la sua fede. Non ebbe timore di passare in mezzo ai nostri eserciti schierati, e per alcuni giorni si recò dai saraceni a predicare la parola di Dio. Per la verità, dice il cronista, con poco profitto. Tuttavia, il sultano, re d'Egitto, lo pregò in segreto di supplicare per lui il Signore perché, dietro divina ispirazione, potesse aderire a quella religione che piacesse di più. Che vuol dire nei rapporti tra autorità religiosa e autorità politica? Lo stesso episodio è raccontato da una cronaca dell'epoca e ha una conclusione che è interessante. Dunque, anche qui venne questo frate strano, è descritto come un frate molto strano, e ad Amietta volle recarsi munito del solo scudo della fede, quindi senza armi, nell'accampamento del sultano d'Egitto. Avendolo i saraceni catturato, come era ovvio, disse: sono cristiano, portatemi davanti al vostro signore. Quando gli fu portato davanti, predicava Cristo davanti a lui, davanti al sultano e ai suoi. Il sultano, preso dal timore che per caso qualcuno potesse credere a Francesco, comandò che fosse condotto dai suoi, però con onore e protezione, dicendogli però in segreto all'ultimo: prega per me, perché Dio si degni di rivelarmi quale legge e quale fede gli è più gradita. Adesso potete pensare quello che volete, ma nella posizione di Francesco, poi pensate all'eredità dei francescani Terra Santa, nella posizione di Francesco c'è chiaramente qualcosa di nuovo. L'idea cioè che il Vangelo della verità cristiana si può porgere soltanto in maniera gratuita, a rischio e pericolo di chi la porge, ma non può in alcuna maniera avvalersi di una qualche tutela di forza. Rimane naturalmente un episodio che viene considerato da alcuni chista stravagante, ma chiaramente in controtendenza. Più o meno nella stessa epoca, un po' dopo, San Tommaso d'Aquino, che è teologo, autore della Summa, no? Pone un problema serio. Il problema di Tommaso è: ma si può distinguere un ordine naturale da un ordine soprannaturale? Sicché si possa organizzare la società senza fare riferimento esplicito alla fede? Si può immaginare che c'è un ordine naturale, che la fede cristiana rimanda poi alla creazione, ma che consente agli uomini di organizzare la propria vita secondo i loro criteri umani, senza che il riferimento alla fede debba essere un riferimento determinante che si impone? Ricordate come questa intuizione di Tommaso diventerà poi poco alla volta l'idea del diritto naturale, per cui una società dovrebbe gestirsi su determinati valori umani condivisi, et si deus non daretur, proprio. E apre dunque il campo a una distinzione anche teorica dei due ambiti. La dimensione della fede cristiana ha un suo modo di procedere, la struttura politica sociale si regge in un altro modo, perché è l'ordine naturale. Naturalmente anche questa impostazione ebbe le sue buone difficoltà, come sapete, non soltanto per questo ma anche per altro. Tommaso divenne sospetto di eresia, poi è diventato santo per nostra fortuna. Finisco con una battuta che richiama l'elemento che vi ho accennato prima. In definitiva, di tutta questa vicenda, io vi ho accennato appena a qualche lato e a qualche esempio, ma Twitter dentro c'è l'Inquisizione, sono pagine anche dolorose, e ci sono anche le obiezioni naturalmente all'Inquisizione. C'è un elemento tuttavia che rimane e che costituisce un problema estremamente delicato, ed è precisamente il rapporto tra il potere e la veritas, il potere e la verità. Se ricordate, il professor Pesce diceva: la soluzione di Ambrogio verso Simmaco è sconcertante, perché Simmaco dice: occorrono molte strade per arrivare a avvicinarsi a un mistero che è impenetrabile. E Ambrogio dice: sì, ma noi sappiamo perché Dio ha scelto di venirci incontro, non per merito ma per grazia, sappiamo. La questione che rimane in sospeso è: ammesso, secondo la coscienza cristiana, che lo sappiamo, poi una cosa è affermare che Dio si è rivelato realmente, una cosa è che noi capiamo tutti, no? Cioè, ma ammesso anche che sia così come la fede cristiana pensa, ritiene, la verità di Dio, Dio che si rivela, autorizza un qualche potere rispetto agli altri o lo toglie. Giuseppe Ruggeri ha scritto anni fa un libro intitolato La verità crocifissa, per dire: nel credo al centro sta che patisco Ponzio Pilato, e quello è lo statuto della verità cristiana, che non può che porgersi gratuitamente. Ora, a me pare, quello che sta davanti a noi a epoca costantiniana al tramonto, ma che rimane al di là della questione, è: che significa vivere di una verità che non può avvalersi di alcun ricorso a poteri, ma anzi, rimane istanza critica verso il potere e i suoi utilizzi e si offre solo gratuitamente? Che significa una verità che si offre gratuitamente? Adesso vi giro un attimo la cosa da un'altra parte e finisco. Questa questione dell'autorità, della verità gratuita, non è una questione che l'antichità abbia ignorato. C'è un famoso discorso di Gregorio Nazianzo, non mi ricordo più se è il 31 o il 32, delle raccolte normali, edite, dove Gregorio affronta questo problema, e cioè se un'autorità sulla terra possa davvero presentarsi in qualche misura per le virtù, come riflesso di Dio. E Gregorio risponde: no, non può. Non può perché? Perché l'ipotesi di un'autorità che può avvalersi del riferimento a Dio come suo riflesso supporrebbe un monoteismo monoblocco, ma la fede cristiana professa un monoteismo trinitario. E dunque l'unica rappresentanza reale che si può avere sulla terra non è l'autorità, ma è la fraternità. E con questo Gregorio, e anche Basilio che ha ripreso, aveva naturalmente scombinato parecchie cose. Non a caso Basilio ha avuto parecchie grane con l'imperatore Valente. Ultima cosa che aggiungo, questa questione di Gregorio Nazianzo venne ripresa in pieno regime nazista 1935 da un bravo studioso protestante poi cattolico, che è Erik Peterson, mostrando come proprio la riflessione acuta sulla figura del Dio dei cristiani mette fine a una possibilità di teologia politica. Poi verso la fine della vita dirà: non basta una buona teologia, perché occorre la martiria, la testimonianza, e come diceva il professor Pesce, perché poi la religione, come ogni cosa in questo mondo, è in mano a uomini, e gli uomini possono farne un uso molto buono e anche non convertirsi e farne un uso distorto. Grazie della vostra attenzione.
Professor Vaiti, non ci ha tenuto una conferenza, ma sono felice di poter dire che ci ha tenuto una lezione magistrale. E gliene do atto subito in pubblico, ringraziandolo di vero cuore. Adesso la parola è a noi, e a voi, a tutti noi, e vorrei iniziare io, se mi permettete, ricordando un esempio che dimostra come l'epoca costantiniana ha continuato e in un certo senso presenta ancora delle valenze interagenti nella nostra vita sociale e culturale. Mi riferisco al 1944, quindi a qualche decennio sono. Una famiglia di ebrei venne ospitata e salvata da una famiglia di amici miei. Trasferirono di notte questa famiglia nella villa che avevano in campagna, in Brianza, perché nessuno sapesse che gli ospiti fossero ebrei e quindi corressero il pericolo di essere anonimamente, in un modo o in un altro, denunciati. Dopo qualche settimana qualcuno s'accorse che c'era della gente in casa e chiesero alla padrona di casa: ma perché i vostri, perché la gente che c'è in casa non va a messa? Questa domanda presuppone che tutti debbano andare a messa, per di più se erano in un villaggio della Brianza, nel 44, quindi qualche anno fa, lo ripeto, hanno dovuto ritrasferirli di notte, tacitamente, in un'altra casa a Milano, e vi risparmio il resto. Sono stati salvati, altrimenti sarebbero andati tutti in campo di concentramento, gli ospiti cristiani italiani e gli ospiti ebrei italiani. Questa è una. A monte c'è la recezione da parte di Dante della forma mentis costantiniana recepita a sua volta da Eusebio e illustrata splendidamente dal professor Laiti. Dante dice che Roma e l'impero vennero fondati proprio in questa linea provvidenziale di una teologia della storia, perché il messaggio cristiano attraverso l'impero che aveva la sede a Roma diventasse la diffusione di un messaggio mondiale, la quale Roma e il quale l'impero, a voler dirlo vero, fu stabilito per l'oroco santo, il Vaticano, usiede il successore del Maggior Piero. Quindi e qui Dante è in sintonia non solo con Eusebio, ma con colui che sta fra Eusebio e Dante, che è Agostino nel De Civitate Dei. Quindi vedete che c'è tutta una serie di adesso io sono l'alunno che aspetto il giudizio del patrologo, dell'illustre patrologo. La ringrazio ancora Don Laido, perché veramente ci ha tenuto una lezione splendida. Ecco, io ho voluto iniziare con questa sottolineatura che mi era parso bene dover ricordare, poi mi permetterò di intervenire, ma adesso la parola è a voi, quindi chi desidera intervenire, la parola è a voi. C'è un microfono, per favore, disponibile già in mano del pubblico, no? Me lo porto, per favore, Massimo, grazie. Grazie. Ecco, la via appunto, lì al centro.
L'autoritas romana, parlo della Roma repubblicana, si fonda su un principio totalmente umano, rispetto al quale vacilla un po' la tesi secondo la quale il patriarca Costantino Giubilì in qualche maniera si fosse fatto riferimento obbligatorio e necessario sul piano storico e giuridico, soprattutto alla divinità. È certo che i romani onoravano nella quella che oggi chiameremo filosofia del diritto gli dei, però sapevano che non è il rex qui facit legem, sed l'ex qui facit regem. Quindi sotto questo profilo diciamo che l'impero cristiano rappresenta un'involuzione rispetto al principio che la lex è opus hominum, non cade dal cielo, e quindi è fallibile, e quindi è riformabile. Secondo Burckhardt, Eusebio è uno dei più inattendibili storici della storia. Primariano, poi Semiariano, cioè uno che teorizzava la falsificazione del dato storico a scopo apologetico. I francescani sono stati anche grandi inquisitori. Nel concetto di Pantocrate c'è la radice crat, che comporta la violenza. E poi vorrei che si parlasse una volta di Gesù, che dice: date a Cesare quel che è di Cesare. Non se n'è mai parlato finora, spero che nella quarta così lezione si possa anche fare un riferimento non solo a Paolo dei Romani, di cui si è invece parlato, ma a Gesù.
Penso che ascolto prima.
sì.
Ecco, Don Light preferisce rispondere dopo.
Sì.
Quindi se può.
Non si prendo la parola subito, la smacello.
Nessun altro? Impossibile. Prego, passa il microfono qui.
Scusate.
Può passare per favore il microfono qui al signore. Prego.
No, mi interessava sapere qualcosa di più in considerazione del Concilio Vaticano II, un pochino più, così entrare un pochino di più nello specifico.
Ma a proposito sempre della,
come è stato
della continuità dell'editto di Milano fin dentro
sì,
documenti sì, del Vaticano II.
È stato accennato che è stato considerato la fine del... Sì.
Cioè se è stato recepito nei documenti o se è stato ignorato o se è stato, ecco, o se è stato superato.
Questi
e questa è la domanda che sì, vuol porre...
Sì. Il professor Raiti l'ha accennato un attimo dicendo che alcuni l'hanno...
Tenga il microfono.
Per la gioia di alcuni e per la preoccupazione di altri. Quindi vuol dire che per la Chiesa è un discorso molto importante, insomma resta sempre.
C'è altri? Allora adesso vorrei fare una domanda. Lei ha parlato del monoteismo, si è riferito soprattutto al grande intervento del 33 di Eric Peterson sul monoteismo come problema politico. Ecco, io vorrei chiederle se nel discorso che fa Peterson, che ovviamente ribadisce, sottolinea soprattutto la valenza monoteistica insieme o più che la valenza trinitaria del monoteismo cristiano, non ci sia un antecedente già nel discorso sul monoteismo che conclude il banchetto descritto nella lettera d'Aristea. La lettera di Aristea che giustifica la traduzione in lingua greca della Bibbia fatta dagli ebrei d'Alessandria che lontani ormai dalla Palestina non sapevano più il greco e celebravano tutto l'ebraico e celebravano tutto in greco, quindi sentirono l'esigenza di tradurre anche la Torah, cioè la Bibbia, in greco, impresa che venne demonizzata, condannata dai rabbini e dai sacerdoti di Gerusalemme. Siamo nel terzo secolo avanti Cristo, grosso modo, intorno alla metà inizia questa traduzione, e per giustificare questa operazione culturale importantissima nacque un falso storico che però è in un certo senso veritiero, ha della veridicità nella sua falsità. E la tradizione dice che il re Tolomeo II chiese, volendo avere la costituzione di tutti i suoi sudditi, chiese agli ebrei la loro costituzione e loro risposero: la nostra costituzione è la Torah. Ebbene, la voglio in greco, perché lo teniamo in archivio e nella lingua ormai del nostro Stato, l'Egitto tolemaico, tutte le costituzioni dei miei sudditi nella lingua greca. Allora gli ebrei di Alessandria mandano una delegazione a Gerusalemme e i sacerdoti e i rabbini decidono di mandarne per ognuna delle 12 tribù 6, 6 per 12 fa 72. E arrivarono i 72 ad Alessandria, il re li relegò nell'isola del Faro, l'isoletta che aveva il grande faro, una delle sette meraviglie del mondo antico, e quelli si misero a tradurre la Torah. Terminato la traduzione, il re diede in onore di questi 72 saggi che sapevano l'ebraico ma anche il greco, diede un banchetto alla sua presenza. E alla presenza del re Tolomeo II Energete nacque un discorso sul monoteismo, per cui c'è un re in terra perché c'è un Dio in cielo. Se mi sintonizzo sulla vostra Costituzione, la Torah, ecco che... E quindi questa è la domanda se c'è sempre un antefatto ebraico di tensione fra il monoteismo diciamo pure assoluto, rigido, ebraico, islamico, rispetto al monoteismo dialettico cristiano, che condiziona poi il problema che lei ha avanzato. Adesso parte un altro. Prego, mi dispiace passare il microfono dietro. Francesco, lei? Il microfono adesso.
Ho due domande. Una che si collega un po' a quello che ha detto lei, cioè come mai Costantino, nonostante il prevalere dell'arianesimo, favorisce l'ortodossia? Perché l'arianesimo era praticamente vincente. La seconda è, noi sappiamo che il vescovo di Roma si chiama Papa, ma a cominciare dal Papa che c'era al tempo di Costantino,
Silvestro I.
Sì, da Silvestro, ha preso il nome di Pontefice Massimo. Pontefice Massimo è una carica romana. Come, ecco, molte volte non viene presa in considerazione questa differenza. E Costantino, fra l'altro, che si faceva chiamare vescovo degli esterni, ecco. Volevo una discussione anche su questo discorso, cosa comportava, in che modo è stata assunta questa carica. È cambiata la situazione, perché praticamente quando noi intendiamo l'autorità dell'impero romano non è tanto il Papa, ma quanto il Pontefice Massimo.
Sì, ancora uno, poi comincio a dire qualcosa, se non mi dimentico.
C'è qualcun altro? Ecco, questo dopo il professore dà una risposta.
Niente, professor Light, a parte ringraziamento per la bellissima lezione. E mi chiedono, i due esempi fatti, non penso li abbia fatti a caso, ma probabilmente li ha fatti volutamente. Cioè l'esempio di Eusebio nella vita di Costantino e l'esempio di San Martino da Tours, che vede nel potere, quindi nel simulacro dell'imperatore, la tentazione. Cioè queste due tensioni, no? Mi sembra di intuire che il professor Lighty ha una preferenza tra le due figure, no? Però mi chiedo anche, nella storia della Chiesa, queste due tensioni sono sempre, mi dà l'impressione che sono sempre state presenti, magari l'una, quella diciamo costantiniana, è stata apparentemente prevalente, mentre l'altra di San Martino è stata quasi sotterranea, per poi, così a parere mio, questa è la mia interpretazione, riemergere in maniera eclatante nel Vaticano II. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava lui di queste tensioni e di come oggi queste tensioni si esplicitano. Grazie.
Grazie. Dico qualcosa, sopportate che dia delle risposte che non sono risposte, ma sono così per tenere vivo lo scambio, la conversazione. È chiaro che la storia romana è una storia molto, molto complessa, ed è evidente che le leggi venivano cambiate. È anche chiaro però che la maestra della legge non era discutibile. A partire dalle 12 tavole in su, disobbedire alla legge vuol dire la testa. Quindi, e il vos maiorum era estremamente vincolante. Allora, è chiaro che in quella che chiamiamo la svolta costantiniana sono degli elementi di evoluzione, di deterioramento, è chiaro. Tutto questo si può dire, ma ci sono anche degli elementi di notevole cambiamento proprio per la criticità con cui la cosa viene necessariamente vissuta. L'obiezione appunto di Martino fa capire come c'è dall'interno della fede cristiana una critica che viene rivolta alla possibile idea, possibilissima idea che il potere si possa ammantare di prerogative o di giustificazioni divine. È verissimo il richiamo a Matteo 22, io mi scuso di non averlo fatto e toccava a me, nella seconda parte del secolo IV questo richiamo comincia a essere fatto. Si trova per esempio in una lettera di Ilario di Poitiers all'imperatore Costanzo II, che poi lo ricambia spedendolo in esilio. si trova in una lettera del vecchio Osio di Cordova, vecchio perché era stato al Concilio di Nicea consigliere di Costantino, vescovo spagnolo, che si rivolge anche lui a Costanzo II. Costanzo II è quel figlio di Costantino che tra il 350 e il 361 rimane imperatore unico e prende le parti di un arianesimo moderato, diciamo così, ma quello che gli importava di più era che si riteneva nella Chiesa l'autorità suprema, aveva trasferito all'interno della Chiesa quello che l'imperatore era prima nella regione ufficiale, cioè il Pontifex Maximus. E dunque certamente gli aspetti sono tanti. Uno dei miei obiettivi era farvi avvertire com'è. La questione è complessa, il che non vuol dire non possiamo prendere parte, si capisce da che parte tengo, non c'è dubbio su quello, no? È fin troppo facile oggi. Però la cosa che più mi importa per quel povero storico che sono è creare e offrire elementi di comprensione. Comprendere ai miei occhi è molto più importante di ogni altra cosa, perché chi comprende poi, vedendo gli elementi in gioco, diventa responsabile e consapevole e può anche eventualmente cambiare. Le poche consapevolezze rischiano di creare problemi grossi. Quindi Burckhardt ha l'idea peggiore possibile di Costantino e di Eusebio. La storia dopo di lui ha ricreato degli equilibri, naturalmente non capovolgendo le cose, però non c'è più nessuno oggi degli storici che io conosca che condivida la tesi di Burckhardt su Eusebio. Certo, la storia di Eusebio è la storia di un vescovo che, scritta da un vescovo, che vede Costantino come una figura ideale, bisogna leggerla con grano salis, però è raro che Eusebio inventi. Se mai legge con una chiave, allora lì è la bravura dello storico di distinguere la chiave da ciò che racconta. Bisogna anche tener conto, il che non vuol dire giustificare, comprendere non è giustificare, è offrire elementi per poi valutare. Bisogna anche tener conto che l'epoca di Eusebio è un'epoca in qualche misura che ha prodotto dei sogni, perché, caspita, l'autorità che fino a due anni prima era normalmente contraria, non sempre a livello di persecuzione, ma comunque contraria, adesso è favorevole, si crea in pochi anni un clima talmente inedito che ha creato certamente euforia, e dunque bisogna capirlo dentro questo clima. Certo, Eusebio è anche un personaggio, ma comunque Burckhardt ha esagerato, come ha esagerato con Costantino facendolo un filibustiere matricolato. Son dell'idea di chi ha scritto che Costantino è stato un medius princeps, non quell'uomo straordinario che si potrebbe, ma neanche un filibustiere matricolato. Un mio collega di Milano che insegna alla Statale dice Costantino in fondo è stato genio militare, le ha vinte tutte le guerre, poi si è trovato a governare la pace, cose che non sapeva fare. Ha visto che c'era qualcuno che forse lo sapeva fare, dovrebbe dargli una mano, e così ha impattato i vescovi. È un po', come dire, sì, raccontata alla svelta, ma rende l'idea del personaggio. Certo, bisogna dire anche che il 326 è stato l'anno orribilis di Costantino, cioè un uomo che, però non, di nuovo, non per giustificarlo, ma per capire, bisogna tener conto che le uccisioni a scopo dinastico non erano una cosa rara, era la media, la media. Far piazza pulito dei possibili contendenti era lo strumento di governo, il che non vuol dire che Costantino per questo sia uno stinco di sangue, vuol dire non è neanche un farabutto fuori, certo l'ha fatta grossa, ma era nella media. Fra parentesi, ieri era il 21 maggio e se fossimo stati in Oriente qualcuno celebrava ancora San Costantino. Adesso anche gli orientali, mi pare, hanno messo la celebrazione un po' ma ricordiamo che era ed è ancora nel calendario liturgico.
E sulle icone è sempre rappresentato con sua madre sopra sotto la croce.
Anche lì una curiosità, se volete. Quando Ambrogio parla di Costantino, Ambrogio parla di Costantino nel Deobito Teodosio. Ed è interessante, si vede che Ambrogio insomma, veniva da lì, sa le cose. E cosa dice di Costantino? Di Costantino dice solo due cose: che ha avuto una brava mamma, una brava mamma santa, e che insomma bisogna in qualche misura apprezzarlo perché è stato il primo imperatore cristiano. Ma dice, per capire, per l'amor di Dio, speriamo nel meglio. E dice lui, il mio Teodosio, di cui celebro l'esequio, è molto migliore, benché anche Teodosio abbia fatto le sue. Il Concilio Vaticano II, io non l'ho toccato perché ho pensato e penso che sia stato l'intervento di Monsignor Morale la volta scorsa. Certo, il Vaticano II ha messo una pietra miliare nel tema che ci interessa, che è la dichiarazione del fondamento della libertà religiosa nella dignità umana. Cioè riconoscere che appartiene ai diritti inalienabili della persona umana volgersi verso la verità e verso la scelta religiosa in maniera assolutamente libera. A nessuno può essere imposta e a nessuno può essere vietata. E osservate però la differenza, non è più la pax deorum, cioè in modo che ciascuno così Dio, ma è fondata sulla dignità della persona umana. Sarebbe interessante leggere questa dichiarazione in sinossi con la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo del 48. È un parallelo interessante che fa capire quanto le dichiarazioni di principio sono legate alle esperienze storiche, più di quel che noi immaginiamo. La vicenda degli assolutismi naturalmente ha acuito la coscienza dei diritti legati alla dignità della persona umana. E dunque di nuovo ha ribadito che la verità non autorizza a nessun tipo di imposizione, deve essere gratuita. La questione del monoteismo, il professor Carocci mi tira dentro un tema che ha una infinità di facce. Certo, qui il termine interessante è il termine monarchia, che viene usato dai filosofi platonici, viene usato da Filone Alessandrino, vicino alla lettera di Aristea, per dire l'unità di Dio, l'unità di Dio. Viene usato dagli apologisti cristiani in chiave antipoliteista. La questione è: com'è la figura di questo Dio unico? Apparentemente l'affermazione c'è un Dio unico è univoca, ma sappiamo che non è vera. Pensate solo. Per la fede ebraica, Dio unico vuol dire un Dio solo, senza articolazione al suo interno, e nessun altro Dio di mezzo, nessun altro semidio. Per la filosofia medio-platonica, quella in vigore nel secolo I e II d.C., l'affermazione di un unico Dio vuol dire un unico Dio supremo, ma possibile pluralità di divinità intermedie. Per la fede cristiana vuol dire un unico Dio plurale al suo interno che esclude divinità intermedie. Allora bisogna tener conto di tutto questo per capire cosa accade nel confronto, nella ricerca, nella riflessione. E dunque, certo, qualche volta c'è stato anche uno studioso, Lorenz, che ha scritto anni fa un libro dicendo che in fondo l'arianesimo era una nostalgia in campo cristiano del monoteismo semplice dell'ebraismo. Ma dubito che sia così. Ario a me sembra un uomo molto più legato alla filosofia medioplatonica che non al giudaismo. Alessandrino di stampa, però è. Sempre possibile. Peterson, che vi ho citato, ha avuto il merito di osservare che sì, la fisionomia trinitaria di Dio mette fine a ogni teologia politica, ma non semplicemente la affermazione come tale. ma l'affermazione tradotta e assunta nella testimonianza della vita. E credo che questo sia vero, perché ogni dottrina in fondo poi è in mano agli uomini ed è nel modo di tradurla esistenzialmente che quella dottrina mantiene la sua verità o riceve una sorta di deformazione. Lo dico adesso in altro modo per farvi capire la questione. Anni fa un bravo studioso che vive in Francia ma è tedesco, Haim, ha scritto un bel libro, un libro molto istruttivo, Teologia della Vittoria. Uno dei motivi di quel libro lì è questo: quando i cristiani dicono che Gesù Cristo è risultato vittorioso sulla morte, intendono che si è preso la rivincita o intendono qualcos'altro? Pensate all'immaginario talvolta ricorrente, no? Il risorto con la bandiera in mano. È lui che finalmente gliela fa vedere, dunque si prende la rivincita, perché allora questo legittimerebbe una teologia della vittoria. O, come spiega Pietro nel primo discorso di Pentecoste, che Gesù risorge vuol dire che rimane permanentemente oltre la sua morte vivente, rimane disponibile nello stesso atteggiamento di prima, perché questo mette fine a ogni possibilità di teologia della vittoria. Allora intuite, è ovvio che noi diciamo Gesù Cristo risorto è vincitore della morte, ma che vuol dire? Che vuol dire? Ogni volta è il legame tra le affermazioni e il modo di viverle che ne custodisce la verità. La verità di Francesco, pensate ai monaci dell'Atlante, no? Cisi. Da questo punto di vista, ora dell'osservazione del professor Pesce, che ne ha fatte tante, no? Ma alcune erano, dovrebbe rimanerci nei cromosomi, cioè che noi tendenzialmente, se non siamo molto avveduti, a seconda della condizione prendiamo di gusto a certe affermazioni, se siamo maggioranza o se siamo minoranza. Però queste sono le condizioni della nostra storia di cui dobbiamo molto tener conto, perché Costantino favorì l'ortodossia. Dalle lettere che Costantino scrive a Ario e poi al vescovo Alessandro, risulta evidente che Costantino di teologia capiva molto poco in quegli anni, non so negli anni ultimi anni, capiva molto poco. Cosa gli interessava a lui? Gli interessava l'unità delle chiese come elemento che favoriva l'unità dell'impero, lo dice lui nel discorso che prima non vi ho letto. Allora, almeno fino al 335, a lui sembrò che la piattaforma che raccoglieva più consenso era quella chiamata ortodossa. Nel 335, come sapete, cominciò a dubitare e spedì in esilio Atanasio, approfittando di un sinodo condotto alla Garibaldina da Giuseppe di Nicomedia e preparando addirittura la riabilitazione di Ario. Ma Ario morì e poco dopo morì anche Costantino, e così la riabilitazione non avvenne. Quindi lì mi pare un caso chiaro quale all'imperatore interessava l'unità della Chiesa per le sue finalità. No, allora, potremmo dire in questo caso Burckhardt ha ragione, sì, però bisogna tener conto che un uomo del secolo IV non faceva le distinzioni che facciamo noi. Anni fa un bravo tedesco, Vogt, ha scritto anche lui un libro su Costantino, ce ne sono adesso biblioteche, alla domanda: ma Costantino era un, alla fine della vita, almeno alla fine, era proprio un cristiano, e lui risponde: la fede di Costantino è la fede di un Glauben Soldat, la fede di un militare, cioè la fede di un uomo di politica, di carriera, che vedeva strettamente le due cose, non riusciva neanche a capire chi tentava di distinguerle. Il vescovo di Roma, Pontifex Maximus, non credo che negli Actus sarà, ma il primo a rinunciare fu Graziano, esatto, nel 382, dunque per di lì. All'interno, diciamo, del mondo della religione ufficiale romana, della legione ufficiale, l'autorità massima era l'imperatore, dunque era Pontifex Maximus. Soltanto molto dopo, dopo la rinuncia di Graziano e avanti, questo titolo venne riciclato in altra maniera. Fra l'altro le titolature sono anche un elemento molto curioso e interessante da studiare. Ve lo faccio notare in una maniera che non c'entra quasi niente con questo. No, noi diciamo coerentemente, no? Ci sono domande per il Cattolo Scarozzi, che il Vescovo di Roma è il successore di Pietro. Però se voi guardate tutti i documenti del Vaticano II, quando Paolo VI firma, dice, firma in nome di Pietro e Paolo. E quando il Papa dà la benedizione a Domenica in piazza San Pietro, la dà in nome di Pietro e di Paolo. Dunque, allora, com'è la cosa? Com'è la cosa? Storicamente si spiega, però il senso della Chiesa di Roma all'interno delle Chiese nell'antichità cristiana si rifà a Pietro e Paolo insieme, non a uno soltanto, ed è un elemento che non dovrebbe essere perduto. La tensione tra la posizione eusebiana e quella di San Martino e gli altri l'ho scelto come una, perché è un effetto, è facile da capire, un effetto scenico anche, no? Ma per dire che le tensioni sono all'interno delle chiese, perché le chiese sono fatte anche di donne e di uomini concreti che devono cercare di vivere la fede all'interno della loro cultura, della loro mentalità, della tradizione che ereditano e così via. Ed è ovvio che c'è chi vede di più, comprende di più, anche per la posizione, fra l'altro. San Martino certo è molto critico verso il potere, ma per esempio San Martino per altri versi è pochissimo tollerante verso il politeismo, quando può fa fuori i templi, per dire come le questioni sono, a differenza di Gregorio Magno che già invece no, non c'è niente, sono posizioni complesse, bisogna cercare di capire diversi elementi in gioco. È chiaro, sono due che si guardano in tensione, Eusebio e San Martino, ma si potrebbero fare molti altri esempi. Si potrebbe per esempio anche guardare l'evoluzione dello stesso Agostino, che in alcuni momenti è chiaramente critico verso il ricorso all'autorità e in altri momenti dice, beh, insomma, se non ce la caviamo diversamente faremo così. E si capisce la difficoltà di affrontare questi problemi. Ma quello che volevo aggiungere appena è che la stessa questione si rivede anche nel campo della politica, nel campo dell'amministrazione della politica, dove la tensione si ripropone nei termini che noi moderni adesso diciamo della laicità, ma si riproponeva anche nel secolo IV, V e avanti. Vale a dire quale rilevanza, quale posto deve essere accordato alle diverse comunità religiose dentro un'unica appartenenza politica. Giustiniano avrà questo problema, lo risolverà secondo me in maniera scorretta, avrà questo problema in Oriente quando avrà le diverse confessioni uscite da Calcedonia. E potremmo continuare, cioè anche l'autorità politica ha il problema di dire come mi regolo avendo dentro la stessa società, avendo comunità religiose diverse, per confessioni diverse o anche per religioni diverse. L'Islam dovrà porsi il problema quando conquisterà una parte dell'impero bizantino, come regolare la questione cristiana. E quindi il problema è dalle due parti, ed è una questione che rimane uno degli studiosi oggi, che è Biberon, se mi viene il nome giusto, Biberon, francese bravo, dice che in queste questioni, oltre che la comprensione e la conoscenza storica, serve anche avere una buona dose di pragmaticità, nel senso che non ci sono soluzioni che valgono all'infinito, ci sono soluzioni che di volta in volta le comunità politiche e le comunità religiose devono trovare tra di loro, e le abbiamo ancora adesso in Europa, no? siamo lì. Vi restituisco la parola se ne avete ancora voglia.
Volevo dire che una parte consistente della cristianizzazione dell'Europa, e questa è una cosa strana perché il pontefice di Roma non è ariano, non si pone il problema dell'arianesimo come primaria condizione, viene fatto da Bulfila, che invece è ariano, cioè tutta l'evangelizzazione dei goti sterminati da Costantino in più di una occasione, sterminati, genocidio, poi sarà stata anche una persona da capire e forse non così infame, ma quando si prende a mallevadore Gesù, quelle robe non si possono fare più. Se uno prende a mallevadore Confucio, no? Se uno prende a mallevadore Maometto, insomma, ma se uno prende a mallevadore Gesù e si fa paladino di quella roba, Atanasio viene liquidato perché è pacifista. E l'imperatore, in senso proprio di generale vittorioso, perché Costantino lo è stato, come Tiglath-Pileser III mi viene in mente, cioè invitto, generale invitto, non può permettersi di avere dei pacifisti. E poi nomina e inventa i cappellani militari.
Io sulla valutazione di Tiglath sono perfettamente d'accordo con lei, ma come dire, pronunciare un giudizio critico di condanna su alcune cose come queste è fin troppo facile. Mi perdoni, adesso il mio obiettivo come povero storico è aiutare a comprendere, nel senso di aguzzare l'attenzione a come le cose si pongono quando si è nel bel mezzo della vita, e avere attenzione che è lì che bisogna usare la propria responsabilità. Per me comprendere non vuol dire giustificare. Lascio il giudizio agli storici, qualcuno lo faccio anche io qualche volta dicendo posso sbagliarmi, e al buon Dio alla fine, no? ma neanche né giustificare né, ma cercare di capire cosa è in gioco e che cosa è che può giocarsi.
Miseria dello storicismo.
E la Chiesa cristiana, diciamo che in questi 12 secoli ha avuto delle posizioni di vantaggio incredibili, no? Nella società, insomma, col consigliere del potere, collegi di qualsiasi tipo. Come fa adesso in una società ormai sempre più laicizzata, come pensa di sopravvivere, come pensa di poter incidere sulle masse, come pensa di continuare la sua missione pastorale? È possibile farlo secondo lei? O ha costruito ormai la mentalità dei suoi servitori, dei suoi rappresentanti solamente in funzione di un potere?
È tutta la mia speranza.
Questo è il lato.
È tutta la mia speranza, ma non è una speranza, come dire, soltanto ideale, è anche una speranza che viene dalla storia. Cioè, la storia veicola certamente posizioni di privilegio, ma veicola anche posizione di notevole critica al privilegio, e veicola anche notevole generosità di servizio senza privilegio. La storia è un grande fiume che porta molte cose. L'attenzione alla storia dovrebbe aiutarci a dire quali di queste meritano il nostro appoggio e che ci impegniamo a farle proseguire, e quali, diciamo, se vanno ai margini le perdiamo, è la zavorra, meno male che possiamo liberarcene.
Scusi, passi per favore, la signora dietro. Però fatemi delle domande pertinenti con il tema di questa sera, che, cioè di questi nostri incontri, che
l'editto di Costantino.
La mia è una domanda che si riferisce all'attuale, nel senso che ha parlato delle religioni nel contesto sociale. E io vedo questo che dovrebbe essere discusso oggi, che abbiamo tante persone che sono di religioni diverse e che però noi non conosciamo. Quindi pensiamo a fare integrazione, ma è molto difficile perché non conosciamo la loro religione e loro non conoscono la nostra. Per esempio, una ragazza ortodossa, proprio lì a Borgo Venezia, giocava con i suoi bambini e a un certo punto mi ha chiesto se poteva entrare in chiesa. E ho detto sì, e che cosa devo fare? Dico niente, entri e preghi se vuoi. Ma dice, ma noi possiamo entrare? Ho detto sì, ma dico che religione sei? Io sono ortodossa. Beh, dico, la chiesa è aperta a tutti perché ci si comporti decentemente. Ma altri gruppi etnici adesso, se si incontrano, lo fanno esclusivamente nella loro chiesa o nel loro tempio, oppure in occasione di cerimonie religiose, sia che siano religiosi loro stessi che non lo siano. E quindi noi restiamo sempre fuori perché noi non seguiamo i loro riti, non siamo neanche in grado di seguirli. Persino io stessa nel mio piccolo ho vissuto all'estero.
Quindi la domanda qual è?
Questo, che questo discorso è molto attuale, che noi forse dovremmo anche conoscere proprio i particolari di queste religioni per poter associarsi con loro, e loro dovrebbero conoscere più la nostra. E mi hanno chiesto in breve che cos'è la vostra religione, e non è facile spiegarlo, non ho trovato un libretto che spiegasse la nostra religione a persone che conoscono poco l'italiano.
Non so, grazie.
Discorso della montagna.
Ma su questo sono tutto d'accordo, è chiaro che la conoscenza è il primo passo, se non ci conosciamo è difficile che possiamo capirci e possiamo integrarci. Quindi la questione seria diventa quali sono i luoghi della reciproca conoscenza e dello scambio. Questo è un problema serio per le chiese, per i contesti sociali. Domanderebbe, almeno da quel poco capisco io, domanderebbe anche da parte di tutti una ripresa culturale, non nel senso dei discorsi a 10.000 metri di altezza, ma una ripresa di reciproca attenzione, di ascolto e di una riflessione minima ma reale sulla pluralità, ecco, delle nostre presenze. Questo sicuramente è un dato importante. Una delle cose che volevo dire, poi ho dovuto tagliare perché non si può dire tutto e non è neanche giusto, è che siamo abituati per lunga tradizione, questo ci appartiene, siamo abituati quasi sempre a uno schema duale, mentre adesso dovremmo mettere in campo uno schema plurimo, cioè siamo abituati a dire noi e quelli che non sono come noi, ma adesso non è più così, siamo una pluralità, un corpo, e creare le condizioni perché la pluralità si capisca, si conosca, dialoghi e avanti, non è così ovvio, perché non l'abbiamo neanche tanto alle spalle, Ma sugli omei di Wifida vorrei spendere una parola a loro merito. È vero che le hanno prese da Costantino, però poi, come sappiamo, sono riusciti in una parte a emigrare, sono finiti a Tolosa, in Spagna, hanno dato luogo alla Spagna visigotica, e poi col tempo, nel secolo VII, sono diventati cattolici, ma hanno dato luogo a una cultura di grande rilevanza. Ed è un fenomeno estremamente interessante anche perché, anche quando sono poi diventati cattolici, perché poi c'è arianesimo e arianesimo, voglio dire, quello di Wulfila era l'arianesimo del cristianesimo che lui aveva respirato, e era una posizione, certo non era quella di Nicea Costantinopoli, ma non era neanche contraria, era una teologia che era ancora alla ricerca dei suoi strumenti per dirsi, no? hanno dato luogo anche a una forma di chiesa che per esempio ha integrato molto di più la componente che adesso chiamiamo laicale che non le chiese d'Oriente, per dire, da questo punto di vista è un fenomeno interessante, l'elemento storico della chiesa è interessante in Spagna.
Non c'è più nessuno qui? Deve intervenire?
Sì.
Prego. Poi da.
No, non mi viene in mente adesso, insomma. Se nel protestantesimo germanico c'è qualche residuo di arianesimo. No, cioè, perché l'arianesimo si è diffuso soprattutto tra le popolazioni germaniche.
Sì, ma ha fatto un giro,
perlomeno come contestazione contro Roma e la Rona,
si è girato intorno, no. La riforma protestante dal punto di vista cristologico è perfettamente ortodossa.
C'è qualcuno?
Sì.
Le disquisizioni dottrinali dei primi secoli si svolsero praticamente solo in Oriente e i primi 8 concili ecumenici sono tutti orientali. Quindi mi sembra che la Chiesa sia nata, si sia sviluppata in Oriente e che il Vescovo di Roma, Papa, sia stato come qualche cosa che doveva, non dico subire, ma insomma accettare quello che avveniva in Oriente o non avveniva in Oriente. Mentre nel proseguo del tempo la Chiesa si è sviluppata in Occidente e l'Oriente, anche per ragioni di tipo politico, invasione eccetera, è quasi cessato di esistere o comunque non mi sembra che appaia nelle discussioni dottrinali o nell'evoluzione della religiosa attuale, sembra cioè che questa cesura in Europa sia quasi definitiva e che l'Oriente non appaia nelle discorsi che noi facciamo sulla religione attualmente.
Questa è un'osservazione molto, molto interessante, chiederebbe adesso molte cose, ma molto, molto, molto brevemente. Certo, la posizione e l'esercizio del Ministero del Vescovo di Roma nel primo millennio è molto diverso da quello che conosciamo noi nel secondo millennio, diciamo grosso modo dalla lotta delle investiture in poi. E questo è un elemento. Un secondo elemento è certo l'esito diverso del radicamento del cristianesimo in Occidente e in Oriente, almeno l'Oriente intendiamo, diciamo, non l'estremo, ma l'Oriente antico, cioè l'attuale Medio Oriente, dove le comunità cristiane sono oggi e da molto tempo sono piccole minoranze, se si eccettua la Grecia. Perché questo sia avvenuto sappiamo, non la presenza dell'Islam, ma forse non solo quello, ci sono altre spiegazioni che sono anche interessanti. Mentre certo l'Occidente ha avuto una diffusione notevole, noi continuiamo a chiamarla Chiesa Latina, ma sappiamo che è un anacronismo e i sinodi continentali hanno in parte reso giustizia a questo fatto, no? Cioè il fatto che Giovanni Paolo II abbia chiesto alle chiese continentali di esprimere la loro condizione, le loro preoccupazioni come continenti, ha fatto capire che chiamiamo tutta Chiesa Latina quella d'Occidente, ma la Chiesa d'Africa o del Sud America o dell'Australia è una Chiesa Latina per ascendenza storica, ma il fatto è una Chiesa peculiare. L'altra questione è quanto la Chiesa d'Oriente, la sua tradizione, è presente in Occidente. Almeno a livello della riflessione teologica è abbastanza presente e negli ultimi anni continua a guadagnare attenzione, anche perché la Chiesa ortodossa ha una presenza non trascurabile, per esempio, negli Stati Uniti d'America e in Canada. E lì ha anche un'espressione di riflessione teologica di un certo rilievo che circola per le università e per il mondo e che è conosciuta. E, per esempio, nel Vaticano II, anche se è un fatto dire, ancora iniziale rispetto a quello che è avvenuto dopo, gli interventi degli orientali sono stati tanto importanti. Tant'è che c'è, come ricordate, una dichiarazione per le chiese orientali del Vaticano II. Oltre poi l'intervento di Giovanni Paolo II, la luce che viene da Oriente, eccetera. E questo è interessante. Se volete un elemento che apparentemente è una vecchia questione polemica, ma che, oltrepassata la polemica, è diventato un ponte dialogico a livello della teologia orientale, è la questione del filioque, che apparentemente è una questione pretestuosa, e storicamente è stato anche così, ma ritornata nella teologia ha aiutato molto la comunicazione tra i diversi approcci al mistero di Dio e di Cristo, con guadagni non piccoli, anche se i travasi naturalmente vanno pian piano. Certo, mediamente i rapporti oggi sono con l'ortodossia, sono dal punto di vista dottrinale teologico, sono direi buoni, e nella mia piccolissima esperienza a tratti molto buoni. Sono più difficili dal punto di vista istituzionale, perché la fama che abbiamo noi occidentali presso le chiese orientali, tradotta in soldoni, è questa: voi occidentali siete bravissimi, ma sarebbe augurabile sempre che steste a casa vostra, perché quando venite qui da noi, dopo un poco comandate. Adesso l'ho messa lì un po' a modo di caricatura, ma io sono stato studentello un millennio fa e è stata una delle mie grandi fortune, perché studiando all'orientale eravamo due italiani in tutto, la maggioranza era ortodossa, e dunque ho fatto l'orecchio a quello che è, come dire, un elemento sotterraneo ma comune. Cioè, io non ero le mille miglia di là da immaginare come io risulto presso un orientale. E pian piano capirlo mi ha sconvolto, e poi insomma va bene. E appunto la percezione che loro hanno di noi a livello, come dire, di giudizio storico non è tanto che siamo eretici, ma che è che abbiamo la pessima abitudine di comandare. Dove noi arriviamo, dopo un poco comandiamo. Tant'è che io dicevo così a qualcuno di questi miei amici, compagni di scuola, dicevo: ma insomma, dai, per il 1054 sono passati mille anni che stiamo lì. E dice: 1054 non importa niente, del 1054 è 1204 che è grave.
Chissà chi c'è Costantinopoli.
Siamo andati a Costantinopoli, qualcuno si è accorciata, abbiamo in una delle mie piccole scorribande sono stato anni fa in Giordania, ricevuto dall'arcivescovo sulla beatitudine, e finché ci offriva il tè ho avuto la malaugurata idea di dire beatitudine, cosa potremmo fare per migliorare i rapporti. Lui mi ha detto: potreste stare a casa vostra. Lo ha detto scherzando finché bevamo il tè, ma mi è venuto in mente l'unica eccezione a questo, e bisogna dirlo, e qui la radice di San Francesco sono la presenza francescana. I francescani sono qualcosa di straordinario. Chiaro, poi sono francescani, ma mediamente hanno un buonissimo impatto, una buonissima.
Poi dicono pure che c'è anche una sensibilità religiosa diversa, cioè quella che latina è più giuridica, quello che loro è di...
Cioè, sì, queste sono le nostre differenze.
Sì.
No, ma dopo la caduta del muro di Berlino, in auge il cattolicesimo polacco, ci si presenta in Oriente con le schiere dei maestri cattolici, degli idraulici cattolici, con una struttura che tende non al dialogo, ma con la forza economica dello York, ivi compreso, che tende a riacquistare, come per secoli abbiamo fatto con gli ebrei, quelli lì. Non tutti fanno questo, c'è un cattolicesimo avvertito e va detto, quindi io mi assumo la responsabilità di dire che esiste un cattolicesimo diverso e maturo. Non di meno ci sono delle congregazioni che tendono, come dire, alla penetrazione, dopo vedremo.
Se mi permette di intervenire prima che risponda Don Laetti, per me sono gli ultimi bagliori di una stella morta. Prego.
Ah sì sì, per questo vale la pena esortarsi alla storia, perché la storia ci permette una strada indiretta, quindi non aggressiva, non polemica, che aiuta però a capire dove bisogna stare in guardia. Bisogna stare in guardia, certamente.
Dobbiamo dire grazie al professor Laetti. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.